Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da AM Electric Service, antifurto e videosorveglianza. Telefono 335 66 10 745. amelectricservice.it.
E dopo She's a Rainbow dei Rolling Stones abbiamo purtroppo un'altra vicenda da raccontarvi, una vicenda decisamente delicata. Usciamo dalla città, ce ne andiamo in provincia, in un luogo che gli inquirenti hanno comprensibilmente preferito tenerci nascosto, ed è una decisione che non possiamo che condividere in questi casi, perché la scorsa settimana in tribunale è venuta alla luce, per quello che se ne può sapere, una delicata vicenda che riguarda una relazione tra un ragazzo, un italiano di poco meno di 30 anni ed una ragazza di età inferiore ai 14 anni, e quindi, come specifica il codice penale, è una relazione che, seppure consensuale, è assolutamente punibile per legge. Viene tirato in ballo in gergo tecnico l'articolo 609 bis, che riguarda la violenza sessuale, anche se in questo caso, ripetiamo, violenza non c'è stata. C'è stata una relazione consensuale, ma la legge è molto molto chiara e la giurisprudenza ancora di più. Cos'è avvenuto? In un luogo della provincia, lo ricordiamo, ancora ignoto, quantomeno ovviamente a noi, non certo agli inquirenti, nel corso del 2014, per pochi mesi, a dir la verità, c'è stata una relazione amorosa, la potremmo chiamare, a tutti gli effetti. Erano fidanzati i due, tra appunto questo ragazzo di quasi trentenne e una ragazzina che frequentava all'epoca le scuole medie di questa cittadina, questo paese, località della provincia. Una relazione che era clandestina per sua stessa natura, sia per legge, perché la legge lo punisce, sia perché evidentemente nessuno dei due protagonisti aveva interesse ovviamente a far conoscere quanto stava avvenendo. I due non sono, lo ripetiamo, non sono parenti, come purtroppo è avvenuto in alcuni casi che ci siamo ritrovati a raccontare anche a Mantova di notte, ed era una relazione come ce ne possono essere a milioni. Il problema è l'età della ragazza, inferiore, lo ricordiamo, ai 14 anni, e pertanto punibile per legge, nei confronti naturalmente del ragazzo trentenne, non certo della ragazza, che in questo caso è parte offesa e anche parte civile, perché i genitori, che hanno poi scoperto, come spesso avviene, la relazione tramite, pare, il cellulare della giovane, hanno poi fatto partire le indagini e le denunce. È una vicenda che riguarda, oltre a tantissime che abbiamo già raccontato in radio, anche quella più nota, che riguarda un professore di musica che verrà giudicato con la formula del rito abbreviato a febbraio, che nel corso del 2014, nel febbraio del 2014, era stato arrestato perché, secondo le accuse, aveva avuto una relazione con una ragazza, con una sua alunna, che aveva più di 14 anni ma meno di 16, e lo specifichiamo perché in questo caso, per avere una relazione, spiega il codice penale, con una ragazza che abbia più di 14 anni, o anche con un ragazzo che abbia più di 14 anni, è necessario che l'adulto non abbia un ruolo per il ragazzo, un ruolo nella formazione del ragazzo, quindi che non sia naturalmente un parente, ma lì poi intervengono altri reati, o che non sia, non lo so, un professore, un insegnante di qualche tipo che abbia, lo ripetiamo, un ruolo nella sua educazione. Questo, secondo gli inquirenti, è il caso che riguarda il professore, e che verrà giudicato il prossimo febbraio. Anche in quel caso c'era stata una relazione assolutamente consensuale, assolutamente lontana da dinamiche violente, ma ancora una volta punibile per legge. Un'altra vicenda molto molto delicata, alla quale noi cerchiamo di allontanarci un attimo con la mente, con i Green Day. Questa è Welcome to Paradise. Welcome to paradise. to paradise. E questa era Welcome to Paradise dei Green Day. Noi ritorniamo in onda, ritorniamo sulle frequenze di Radio Base. Io sono Alessandro Moretti e ricordo ancora una volta, non senza malizia, che Carlo Dodo e Giulio Cesamolo mi hanno lasciato completamente solo. Mi scuso per la monotonia della mia voce, che è unica in questa trasmissione di questa sera con i radioascoltatori, perché sono stato lasciato solo dai miei due soliti compagni di viaggio, che speriamo tornino presto, ma la prossima settimana saranno certamente con noi a farci compagnia sulle frequenze di Mantova di Notte. Abbiamo trattato temi piuttosto delicati, adesso andiamo su temi un po' più tecnici, perché parliamo non tanto di eventi delittuosi, o meglio, non di presunti reati contro le persone, ma di altre ipotesi. Ipotesi per esempio di crollo o di disastro colposo, come recita il codice penale, perché ci spostiamo a Via Dana. Non andiamo tanto indietro nel tempo, andiamo a un paio di inverni fa, perché anzi ad un inverno fa, perché nel febbraio del 2015, quindi poco meno di un anno fa, la nevicata, che per noi è stata abbondante, ma per altri posti del mondo non l'è stato per niente, ha fatto addirittura crollare due, non uno, ma due tetti di palasport della provincia mantovana, e ci riferiamo naturalmente a quelli di Castelgoffredo e a quello di Via Dana. Per quest'ultimo è notizia delle ultime ore che la procura ha finalmente avviato quello che in gergo si chiama articolo 405 del codice di procedura penale, ovvero in italiano l'avviso di conclusione delle indagini. È un avviso che viene notificato agli indagati e ai legali degli indagati, che ne prendono atto e hanno poi di solito una ventina di giorni per presentare le prime memorie difensive, che sono i primi atti per cercare di difendersi, cercare anche, perché no, di uscire addirittura dalle indagini, perché nulla è mai scritto. Non vuol dire che un avviso di garanzia o un avviso di conclusione delle indagini porti per forza al processo. Certo, la procura chiederà probabilmente il processo per quattro persone e l'ipotesi di reato dovrebbe essere, anche se manca la conferma, quella di disastro colposo, e gli indagati sono quattro. È un numero elevato, ma non troppo come in questi casi, perché si va semplicemente a prendere quello che è il progetto iniziale di un lavoro e si va a vedere chi l'ha costruito, chi può averlo magari, chi ha firmato il progetto. Ecco, però ci sono ancora molte cose da definire, per cui è giusto, come ha sottolineato la procura, che sia la procura stessa a informare i diretti interessati, non i mezzi di informazione. Noi semplicemente ci limitiamo a dare notizia che le conclusioni delle indagini c'è stata, e riguarda, come noto, il Palafarina di Via Dana, che attorno, anzi era domenica 8 febbraio 2015, è crollato nella parte del tetto, che era appesantito dalla neve. Neve che era caduta, sì, con insistenza, ma non in maniera abbondante come se fossimo in Norvegia o in Islanda. Fatto sta che a Via Dana, a qualche chilometro di distanza a Castelgoffredo, i tetti sono crollati. Una nevicata ben più abbondante, quella famosa dell'85, aveva fatto crollare un palazzetto dello sport molto più attrezzato e costruito con altri criteri, forse aggiungiamo noi, all'epoca, che è quello di Milano, un palazzetto di costruzione che aveva già qualche anno, ma che sembrava potesse reggere anche una nevicata abbondante come quella dell'85, invece era crollato. Allora, come nel febbraio dello scorso anno, fortunatamente non c'erano state assolutamente vittime, perché quel giorno il palazzetto, nonostante fosse una domenica, era completamente chiuso, non c'erano eventi previsti all'interno e quindi non c'erano stati problemi nemmeno al custode o alle persone incaricate di effettuare le pulizie, per fortuna, per cui nessun tipo di problema, se non questo crollo, questo disastro di cui oggi quattro persone sono chiamate a rispondere. Si vedrà cosa accadrà, si vedrà se ci saranno rinvii a giudizio, se qualcuno verrà escluso dalle indagini, se ci sarà archiviazione. Può succedere tutto in questi casi. Noi ci ne andiamo come sempre in musica con Eric Clapton, questa è Cocaine.
Ok.
Torniamo in onda dopo Cocaine di Eric Clapton. Io sono Alessandro Moretti, da solo al microfono di Mantova di Notte. Salutiamo Giulio Samuele e Carlo Doda, assenti ingiustificati oggi, ma torneranno presto. Proseguiamo in questa strana edizione di Mantova di Notte con altri episodi delittuosi che hanno caratterizzato la scorsa settimana mantovana. E continuiamo con un fatto avvenuto in città, ennesima, ma ce n'è veramente di ogni. Bisognerebbe cambiare aggettivo, bisognerebbe trovare un aggettivo più grande di ennesima truffa ai pensionati, agli anziani, sempre più vittime di persone che non hanno alcun tipo di scrupolo e che cominciano ad avere parecchia fantasia, perché una volta sono finti tecnici dell'ASL, una volta finti tecnici dell'Enel, una volta finti dipendenti comunali, e sono tutti enti che, lo ricordiamo, ricordano mille volte che eventuali loro visite devono essere anticipate da telefonate o avvisi via posta, e soprattutto ci devono essere persone che si devono qualificare con documenti, con tesserine, devono dimostrare in mille modi di essere dipendenti di queste aziende, che comunque non intervengono praticamente mai all'interno delle abitazioni perché hanno tutto un altro modo di agire. Queste sono cose per noi ovvie, non lo sono per chi vive da solo e per chi è un attimo distratto, se vogliamo, dall'età. Sono cose comprensibili, insomma. L'ultimo episodio di questo tipo abbastanza odioso è avvenuto nella giornata di martedì, con due donne che si sono finte, e questa purtroppo è una cosa inedita, amiche della figlia della donna che hanno truffato. Il problema è che questa donna ha davvero una figlia, quindi queste donne si erano un attimo anche informate sulla vita di questa povera donna, che ha aperto la porta ingenuamente a queste due donne che si sono qualificate come persone che avrebbero dovuto consegnare soldi alla figlia e hanno chiesto un cambio di moneta alla donna, perché avevano, dicevano loro, un pezzo intero da 50 euro e avevano chiesto di cambiare, insomma, in valute da 20 e da 10. La donna ha aperto la porta, questa cosa è avvenuta nel centro cittadino a martedì, come abbiamo detto, ingenuamente, a queste due donne che non hanno avuto bisogno di effettuare violenza, come mai avviene in questi casi, almeno quello, e hanno ricevuto dalla donna, oltre a questo cambio delle 50 euro che alle donne interessava poco, hanno ottenuto ben di più, perché mentre una distraeva la signora, l'altra, come spessissimo avviene, ha spulciato ogni singolo angolo dell'abitazione della donna, trovando alla fine denaro contante, come sempre avviene perché i pensionati hanno in casa parecchio denaro contante. Questo avviene spesso, lo sappiamo, conosciamo tutti persone che in casa tengono denaro contante, anche noi stessi a volte lo teniamo, e purtroppo qui si è volatilizzato. 400 euro in contanti portati via dall'abitazione della donna, che si è accorta soltanto tempo dopo del furto avvenuto, soltanto dopo aver contattato la figlia, evidentemente, alla quale ha raccontato il tutto, e la figlia si è accorta che quelle sue amiche non erano sue amiche, non erano nemmeno conoscenti, e che qualcosa non andava, ed ha pertanto avvertito le forze dell'ordine, che ora stanno effettuando indagini. L'ultimo episodio simile era avvenuto sempre nelle vie del centro storico, e aveva riguardato sempre due donne, chissà che non sia la stessa mano intervenuta martedì scorso. Queste due donne si erano qualificate come dipendenti comunali che avrebbero dovuto aiutare, stando a loro, il pensionato, la pensionata in questione, a ottenere una pensione migliore, più alta, e pertanto avevano chiesto alla donna di mostrare l'ultima pensione, di mostrare i documenti che le permettevano di ottenere la pensione. E stessa dinamica anche in questo caso: mentre l'anziana presentava i suoi documenti, presentava le sue carte, l'altra, la collega, diciamo, della malvivente in questione, controllava ogni singolo angolo della casa, portando via anche in questo caso circa 400 euro in contanti. Gli esempi si moltiplicano, si diffondono sempre di più, c'è un'attenzione da parte delle forze dell'ordine che è maniacale sulla questione, con avvertimenti costanti tramite giornali, tramite i mezzi di informazione, ma purtroppo i malviventi continuano a colpire, approfittando della situazione di solitudine di alcuni pensionati e andando anche un po' a conoscere la vita di queste persone, a vedere se sono persone che possono essere colpite o se sono persone invece difficili da raggirare. È odioso, è fastidioso. fa un po' paura pensare che qualcuno spii nelle case dei nostri cari, però purtroppo continua a succedere. Ma siamo anche convinti, guardiamo il futuro in maniera positiva, che prima o poi qualcuno venga beccato e che prima o poi questa brutta truffa passi di moda, finisca. Noi intanto continuiamo con della buona musica. Questi sono una strana canzone dei Led Zeppelin che si chiama Dire Maker. Questi erano gli splendidi Led Zeppelin con Dire Maker. Era l'ultima canzone di questa versione, di questa strana versione di Mantova di notte. Noi ci salutiamo qui. Questa trasmissione, come avrete sentito, è andata in onda con una voce soltanto. Ci scusiamo se magari è risultata un po' monotona, ma noi crediamo di avervi fatto comunque una buona compagnia. Io sono Alessandro Moretti e qui con me non ci sono né Carlo Doda né Giulio Cesamolo. Il primo, dice lui, impegnato dal lavoro, il secondo, dice lui, ammalato. Non ci crediamo naturalmente, ma speriamo e siamo sicuri che la settimana prossima saranno qui con noi. Sono finiti anche gli argomenti delittuosi della settimana. Noi non possiamo che augurarvi una buona notte. Vi ricordiamo l'applicazione di Radio Base Mantova da cercare tra le vostre applicazioni e il sito www.radiobase.eu. Noi non possiamo che augurarvi la buonanotte e risentirci la settimana prossima.
Mantova di notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. a cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da AM Electric Service, antifurto e videosorveglianza.
Amore, con quello che si sente in giro non mi sento più sicura.
Tranquilla, cara. Chiamo AM Electric Service. Installano impianti di antifurto e videosorveglianza garantiti e sicuri.
Adesso sto meglio.
AM Electric Service, leader nel settore della sicurezza, antifurto e videosorveglianza della casa. E la novità per le aziende della formula a noleggio. Per informazioni chiama il 335 66 10 745 o visita amelectricservice.it.